Cari amiche, cari amici, buonasera, è martedì, martedì ai microfoni, siete in compagnia di Brussellando e siamo come al solito veramente felici di essere anche noi con voi e anche per questo martedì sera. Saluto Dani M in regia, saluto
Buonasera a tutti.
la nostra Fiordaliso per il Librangolo. Salutiamo il nostro George che invece è in viaggio, beato lui, e che rientrerà questa sera a Bruxelles. Caro George, già ci manchi, però insomma martedì prossimo sarà nuovamente con noi. È una settimana un po' così, siamo passati da quanti gradi? 35 di qualche giorno fa a 12-13 di questi giorni, quindi ci stiamo un po' abituando a queste nuove temperature, anche se confesso. E nonostante siano tanti
Confessa.
anni, sì, nonostante siano tanti anni che ormai vivo in Belgio da quasi 8 anni e mezzo, quindi diciamo 9, va, andiamo per il decennio tra poco, e non riesco ancora ad abituarmi a questi cambiamenti, soprattutto quando c'è di mezzo l'estate, quindi nemmeno psicologicamente mi sento pronta a dover indossare un cappotto, oppure infatti si vede dal mio abbigliamento ancora abbastanza
Pensate
estivo.
che la nostra Fiordaliso ha il cappotto nello studio.
Ecco, fa freddo, ma io insomma invece psicologicamente sono ancora dell'idea che valga la pena un po' soffrire prima di cedere sia ai cappotti sia ai maglioni pesanti, ma
Perché
forse
lo spirito sopra la materia.
sì, è che sai, questa capacità di andare oltre il freddo. Comunque invece no, riconosco che effettivamente insomma
Ma per
c'è
chi non
stato un
l'abbia
grosso
capito,
cambiamento.
Maridì è in costume da bagno stasera qui.
Assolutamente sì, rigorosamente in bikini, quindi per quanti volessero, venite qui in studio, l'entrata è gratuita, quindi volendo.
Bloccata da un paio di porte, però gratuita.
Sì, dovete indovinare il codice d'accesso a Radio Alma, però insomma, per quanti poi ci riuscissero.
Stasera Mary D, per tuffarsi al meglio in questa nuova trasmissione di Brussellando, ha deciso di venire in bikini.
Tra l'altro, quindi insomma, questo è per dare inizio a questa quinta stagione. Beh, se non trovassimo novità, come facciamo a tenervi allegri, fedeli e a continuare poi queste nostre puntate di Brussellando? Tra l'altro, le prime due puntate saranno prossimamente online, insomma, però ci siamo, le puntate sono state registrate, quindi al momento non registriamo ancora nessun tipo di inconveniente. Ora è una serata molto ricca anche questa sera. Abbiamo due ospiti, entrambi al telefono, uno direttamente da Bruxelles, l'altro invece direttamente da Roma, quindi insomma abbiamo questo filo diretto Roma-Bruxelles. Uno ci parlerà soprattutto di un personaggio che quest'anno è stato molto celebrato, che è Garibaldi, e l'altro invece ci parlerà anche di un altro tema che è sicuramente attuale, che è invece la letteratura sul web, quindi la letteratura possiamo dire ai tempi di internet. Ed è un gradito ritorno, entrambi anzi sono due graditi ritorni, entrambi sono stati già nostri ospiti. Il primo è Rosario De Simone, che era stato già con noi qualche tempo fa, il secondo invece è Silvio Mineri, che è ormai uno dei nostri affezionatissimi autore, che ci segue proprio dagli inizi, quindi essendo questa la terza puntata di Brussellando, effettivamente ci faceva piacere avere proprio Silvio tra i primi ospiti di questa quinta edizione. Prima però di passare ad entrambi i nostri ospiti e di dare poi la parola alla nostra Fiordaliso per il Librangolo, e già vedo che ci sono cose abbastanza interessanti anche per questa sera, darei qualche annuncio e ne approfitto per salutare i nostri amici del cinema italiano, quindi la Sbel Sintesi, la quale ha riaperto ugualmente la stagione, insomma, quindi questo è veramente il periodo dei grandi ritorni. E questa sera c'è un film molto interessante, La scomparsa di Patton, un film di Rocco Mortelliti. E facendo seguito quello che poi è il romanzo di Andrea Camilleri, che vede tra gli altri come protagonista Neri Marco Re. Quindi, insomma, veramente è un peccato che vada in onda solo al martedì.
Guarda che cosa c'è il 18.
Il 18, poi aspetta, Dani M, fammi completare un attimo il palmarès ricchissimo che ha raccolto La scomparsa di Patò: Prix Sonora, una musica per il cinema, Prix per la migliore musica di giovane autore. BAFF, Busto Arsizio Film Festival, Premio Erika del miglior attore. Maurizio Casagrande e Nino Frassica. Prima medio Olona del miglior scenografo, quindi Maurizio Nichetti, Rocco Mortelliti e ovviamente Andrea Cavilleri. Ed è ambientato a Vigata, in Sicilia, un paese che, per quanti hanno l'abitudine di leggere Cavilleri, Dani M già anche ride in regia, ormai siamo affezionati.
Diciamo che ricorda un po' Porto Empedocle.
Ecco, per dirla, ma comunque per quanti abbiano letto Cavilleri possono facilmente intuire Vigata in Sicilia, poi quest'anno 1890 che ritorna molto spesso proprio anche nei romanzi di Cavilleri, e quindi è la storia si svolge in quel periodo. Non voglio dirvi molto, è vero, il film è questa sera, ma per quanti ancora non avessero deciso, alle 20:30 quindi c'è la seconda, come possiamo dire, il secondo round, la seconda proiezione, grazie. E invece, come diceva proprio Dani M, invece il 18 ottobre, quindi martedì prossimo, con due sedute, una alle 18 e l'altra alle 20:30, è Il Gioiellino, un film di Andrea Molaioli, il quale è con Tony Servillo, Romy Girone, quindi Lisa Galantini, Renato Carpentieri, insomma, protagonisti tutti di eccezione. Ed è un film che è un'allegoria dello scandalo internazionale della Parmalat. E immaginate che il 9 dicembre 2010, quindi un anno fa, dopo 7 anni di processo, il fondatore di questa immensa catena di prodotti Letier, come possiamo dire?
Caseari,
ecco, vedi, Callisto Tanzi, è stato condannato a 18 anni di prigione per fallimento fraudolento e associazione a delinquere, mentre il suo direttore finanziario Fausto Tonna invece ha avuto 14 anni. Quindi questo è il film che racconta un po' la storia di questo di questa vicenda, che sicuramente insomma è stata poco piacevole, soprattutto per quelli che avevano investito e creduto in queste operazioni, con tutto quello che poi abbiamo già detto qualche tempo fa anche sulla finanza internazionale. Voglio dire, ahimè, sono giochi nei quali, quando poi ci si ritrova, è difficile uscirne. Invece il 25 ottobre concludiamo la carrellata dei film per questo mese, Terraferma, che è stato, come ricorderete, uno dei film della mostra di Venezia, un film di Emanuele Crialese, con tra gli altri Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, Filippo Scaraffia e via dicendo. E questa è un po' la storia di quello che sta accadendo oggigiorno, quindi su questa immigrazione che colpisce soprattutto alcune delle coste a sud dell'Italia, e racconta proprio le vicende di coloro i quali sperano ancora di poter trovare in Italia una terraferma, per l'appunto, un luogo di speranza dove poter realizzare i propri sogni. Bene, qualche altro evento, così, mentre vedo che già Dani M è pronto per contattare il nostro amico Rosario, e un evento in particolare che ci fa piacere segnalare è l'Expo Italia. Come sapete, è un evento che già va avanti ormai da vario tempo, credo che ormai sono già tante le edizioni di questa fiera, che è dedicata alla promozione del Made in Italy in ambito europeo e internazionale, e quindi è un po' questo obiettivo di portare lo stile italiano in Europa, di riportarlo. Quando parliamo di stile, non si parla soltanto della nostra beneamata, amatissima, inimitabile gastronomia, ma c'è anche tutto ciò che riguarda l'auto, la moto, la tecnologia, la moda, il turismo, la cultura, il design, i servizi. L'inaugurazione avrà luogo il 20 ottobre dalle 18 alle 22, e poi la mostra prosegue dal 21 al 23 ottobre. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito internet expoitalia.be. Veniamo quindi al nostro ospite, Rosario De Simone, nato a Napoli, quindi nostro carissimo corregionale. Era stato già nostro ospite quando ha pubblicato il suo primo romanzo, Complotto contro Carlo di Borbone, che anche questo era un giallo storico, e ritorna finalmente con questa sua attesissima seconda pubblicazione, Garibaldi, stato ucciso a Caserta e altri racconti, edito come in precedenza da Giuseppe Vozza, editore. Rosario,
buonasera.
Benvenuto a Radio Alma, a Brussellando, e come dicevo poc'anzi, siamo felicissimi di riaverti nuovamente qui con noi a parlare di questa tua nuova fatica letteraria.
Grazie. E buonasera a tutti gli ascoltatori di questo programma.
E questa sera, tra l'altro, siamo ancora nell'ambito dei festeggiamenti di quello che è il 150esimo dell'Unità d'Italia, e questa unità la dobbiamo a uno dei padri fondatori, se vogliamo, dell'unificazione, che è stato proprio Giuseppe Garibaldi. Eppure però Rosario ci racconta un'altra storia, ci racconta qualcosa del tipo che Garibaldi invece in realtà sarebbe stato ucciso a Caserta. E il romanzo, come dicevamo prima, è un insieme di racconti, quindi Garibaldi è sicuramente il racconto che, insomma, traina tutti gli altri. Ci sono più storie che vedono come protagonista, come al solito, come sempre, come nello stile di Rosario, la magnifica, stupenda reggia di Caserta. E ci sono tre racconti, se vogliamo, storici, e tre racconti contemporanei. Rosario, quindi, per entrare nel vivo e per dare spazio a te, come mai un libro di racconti di cui tre storici e tre contemporanei? Rosario?
Un libro di racconti perché dopo aver scritto un romanzo storico ho voluto cimentarmi con questo nuovo genere, che è poco usuale sul continente europeo. Libri di racconti se ne vedono pochi nelle librerie, invece nei paesi anglosassoni è una tradizione consolidata quella di scrivere libri di racconti, raccolte di short stories, come dicono loro. Dunque io volevo scrivere più storie e allora mi sono cimentato con in questa nuova formula. Il filo conduttore di queste storie, il filo conduttore principale è il palcoscenico, dunque la reggia di Caserta e il suo parco. Ho scelto di scrivere tre storie di interesse storico e tre contemporanea, addirittura l'ultima è proiettata nel futuro prossimo, nel 2021. Con le prime tre storie parliamo della grande storia, dunque c'è Garibaldi, c'è Lady Hamilton e c'è Gioacchino Murat. Poi passiamo alla cronaca, la storia finisce nella reggia di Caserta nel 1945, quando è stata per due anni circa sede del comando alleato per il Sud Europa, e dunque inizia la cronaca che riflette i problemi sociali della città di Caserta, e non solo della città di Caserta, dell'Italia. C'è poi il fenomeno della camorra, che è presente in due delle storie, è presente il tema della speculazione edilizia. Dunque passiamo dalla prima storia fino all'ultima storia in un arco di 250 anni, più o meno, circa 250 anni.
Garibaldi. E magari possiamo, essendo poi, insomma, pure questo, insomma, un momento importante per ricordare quella che è la nostra storia, e prima di passare al romanzo, quindi al tuo racconto, come hai ricavato le informazioni? È stato un grande lavoro, le fonti, insomma, il tuo lavoro di riferimento ha preso spunto da cosa?
Per quanto riguarda Garibaldi?
Esatto, sì.
In particolare?
Sì.
Sì, in particolare per quanto riguarda Garibaldi. Io sono stato ispirato da un episodio storico non elucidato, un attentato a Garibaldi qualche giorno prima della battaglia del Volturno nel 1860. Ricordiamoci che la battaglia del Volturno ha avuto luogo il 1 ottobre 1860.
Mm-hmm.
Dunque, giorno per giorno, quasi 151 anni fa, e oggi ne abbiamo 12, dunque quasi giorno per giorno 151 anni fa. E la reggia di Caserta è il quartier generale delle truppe garibaldine. pare ci sia stato un attentato al generale e l'attentatore in camicia rossa sarebbe stato giustiziato nelle vicinanze a Sant'Angelo in Formis su una montagna che guarda la città di Capua, vicina a Caserta, in segreto, per non alterare il morale della truppa. Di questo episodio ne parla lo storico Lorenzo Del Boca, molto conosciuto attualmente, e anche uno storico dell'Ottocento, Gerardo De Silo. Dunque io, partendo da questo episodio, ho immaginato come potevano essere andate le cose. Il protagonista di questo tentativo di assassinio è un giovane ufficiale dell'esercito borbonico che parte dalla città di Capua, dove erano asserragliate le truppe napoletane, per uccidere Garibaldi nella Reggia, nel tentativo di far calare il morale dei garibaldini, addirittura di far sciogliere l'esercito che era partito alla conquista del Regno del Sud.
Assolutamente. Che cosa è rinvenuto sui garibaldini? Perché sono curiosa di sapere un po' anche quello che era l'universo poi del tempo. Chi c'era tra questi garibaldini? Possiamo magari citare qualche figura in particolare che poi è emersa più tardi?
Prima cosa diciamo che tra i garibaldini c'era una buona parte di persone che avevano un alto grado di istruzione, venivano praticamente tutti dal nord Italia e ci tengo a precisare che, come si legge in molti libri di storia recente, che non erano mille il mito, ma erano molti di più, perché ai mille che originari si aggiunsero circa 20.000 disertori piemontesi mandati apposta a rinforzare la spedizione garibaldina. Allora, tra i garibaldini, che poi sono diventati noti in seguito, ricordiamo in particolare Francesco Crispi.
Che voglio dire, non è da poco, da rivoluzionario a uomo di governo.
Siciliano che da repubblicano poi diventerà
monarchico,
sarà
certo.
Ministro alla fine dell'Ottocento e anche l'iniziatore dell'avventura coloniale italiana in Africa.
Assolutamente, chi se lo dimentica?
Questo garibaldino aveva, ex garibaldino, aveva una volta al potere un atteggiamento molto antisociale pure. Ricordiamoci che il fine secolo, la fine Ottocento in Italia è stata caratterizzata anche da agitazioni sociali molto importanti e lui le ha represse anche con il sangue.
Come a dire, impara l'arte e mettila da parte.
Esatto. Poi ce n'è qualcun altro, come citiamo Giuseppe Bandi. Giuseppe Bandi faceva parte dello Livornese, faceva parte dello Stato Maggiore di Garibaldi e lui è una pure delle mie fonti, perché ha scritto, come molti garibaldini, un libro, un diario che si è trasformato in libro, che racconta la spedizione che, ricordiamolo, partì da Quarto in Liguria e poi si concluse a Teano.
Con il famoso incontro con Vittorio
Emanuele e Garibaldi, dove Garibaldi praticamente
gli fa un gran regalo.
Consegnò senza condizioni il Regno del Sud a Vittorio Emanuele, che gli disse di farsi da parte.
Secondo te, una domanda così magari storica per ravvivare un po' il dibattito, quale fu il ruolo di Cavour in tutto questo?
Il ruolo di Cavour è stato un ruolo primordiale, perché
rispetto allo stesso Garibaldi, secondo dei due avevano simpatie reciproche oppure?
Allora, Cavour è il grande artigiano di questa operazione, è la mente fine. Il re Vittorio Emanuele è in secondo piano in tutta questa operazione, perché il regista è lui, Camillo Conte Benso di Cavour, che ha utilizzato Garibaldi, lui lo ha ben manipolato, perché Garibaldi non era un grande politico, o non lo era per niente, perché qualcuno disse all'epoca che Garibaldi non sarebbe stato capace di governare un villaggio. Però Garibaldi era sempre pronto alla pugna, era un avventuriero che aveva guerreggiato in Sud America, era stato pure pirata sia in Sud America che nel Mediterraneo.
Beh, l'eroe dei due mondi era stato poi soprannominato.
Detto l'eroe dei due mondi, adesso c'è una lettura molto più oggettiva della figura di Garibaldi. Dai testi degli ultimi anni, degli storici degli ultimi anni, possiamo constatare che la figura di Garibaldi non è poi così fulgida come ci è stata tramandata dalla storiografia ufficiale.
Beh, c'era anche un paese da costruire, un certo ideale da tramandare, quindi probabilmente la prima storiografia è stata molto più benevola rispetto a quella che è sicuramente poco parziale rispetto magari a quella attuale.
Sicuramente, dunque io penso che adesso, senza voler fare del revisionismo estremo, ma non è più il tempo dei Garibaldi, alti, belli e biondi, con gli occhi azzurri, intoccabili. Garibaldi era piccolo, non più di 1,65 m, aveva le gambe arcuate, i reumatismi al momento della battaglia del Volturno non gli consentivano di salire da solo a cavallo. Infatti si è recato sul fronte della battaglia del Volturno in carrozza che è stata assalita dai borbonici, e la carrozza si è rovesciata, il cavallo è morto e Garibaldi si è salvato a stento.
Però
questa figura di Garibaldi, diciamo, meno convenzionale, la ritroviamo già in un film di alcuni anni fa, quello di Rossellini, che è stato fatto per il centenario dell'Unità d'Italia.
Ah,
dunque 50 anni fa.
50 anni fa, sì.
Il film si chiama Viva l'Italia. In questo film, dunque, l'epopea garibaldina esce un po' dal mito, dall'oleografia, e si vede già lì un Garibaldi miope, reumatico, ridotto alla sua misura domestica.
A proposito di misura domestica, quindi chiudiamo pure la parentesi di Garibaldi, perché il tempo, ahimè, in radio è abbastanza tiranno, però ricordiamo a tutti i nostri amici che sono all'ascolto che giovedì, quindi dopodomani, con Rosario avremo il piacere di presentare in libreria proprio questo suo libro di racconti, e ci sarà largo spazio proprio dedicato alla figura di Garibaldi. E tutto questo alle 18:27, come ci tiene Jacopo della libreria, insomma, ad avere questo suo orario abbastanza insolito, alla Rue Franklin 66 a 1000 Bruxelles. Quindi per tutti i curiosi, noi dalle 18:30, quindi Bruxellando sarà ugualmente presente, vi invitiamo a partecipare a questo incontro con Rosario. E quindi parlavamo di questa dimensione domestica, e quindi mi faceva piacere invece parlare del secondo racconto del libro, che è Le lettere della regina, in cui si parla di una strana storia tra Lady Hamilton e la regina Maria Carolina. Magari possiamo parlarne brevemente, sottolineando proprio questo legame, questa amicizia che univa le due donne?
Sì, dunque questo racconto pure parte da un episodio storico non elucidato, il furto o il presunto furto di una dunque folta corrispondenza tra la regina Maria Carolina di Napoli alla fine del Settecento con il ministro napoletano di origini britanniche John Acton. Questo furto di corrispondenza dalle basi al racconto, e Emma Hamilton, la famosa moglie dell'ambasciatore britannico a Napoli, oggetto di tanti scritti, anche di film, sceneggiati televisivi, per la vita straordinaria che ha avuto. Ricordiamoci che Lady Hamilton, umile gallese, è stata all'inizio giovanissima in un bordello, poi è diventata la moglie dell'ambasciatore britannico a Napoli e poi addirittura è stata l'amante di Nelson, il famoso ammiraglio Nelson, il vincitore di Trafalgar, il quale ha avuto pure una figlia, Orazia, perché era amica della regina, perché c'era oltre una simpatia c'era un forte interesse politico. La regina voleva tenersi buona l'Inghilterra, che era una grande potenza all'epoca, in funzione antifrancese, perché i francesi minacciavano il regno di Napoli, i rivoluzionari francesi.
Quindi comunque insomma era qualcosa che probabilmente riusciva anche a bilanciare le due cose. Però c'è un elemento in questo racconto che è molto interessante, senza andare troppo nel dettaglio, che è il labirinto. della reggia di Caserta. Magari possiamo dare solo un accenno brevissimo sul,
senza rivelare,
esatto, nulla. Senza rivelare nulla, però secondo me questo era un dettaglio, insomma, proprio per suggerire poi spunti di lettura.
Possiamo dire senza rivelare il finale,
assolutamente no,
il racconto ha l'epilogo nel in un labirinto vegetale che si trovava nel giardino inglese della reggia di Caserta, un labirinto che fu costruito per il divertimento reale e poi nel racconto si trasformerà in un luogo dove la tensione salirà al massimo prima che l'epilogo della storia finisca.
Certo, devo confessare che questo è stato uno dei miei racconti preferiti, l'ho trovato veramente, pure nello stile, insomma, si vede che hai letto molto, perché lo stile col quale il racconto è stato scritto ricorda molto anche l'epoca, anche il modo di comunicare tra i due sovrani, con la stessa Lady Hamilton. Voglio dire, insomma, Rosario, come già te l'ho accennato, complimenti, perché ho trovato proprio un grossissimo salto in avanti rispetto al tuo primo romanzo, quindi questo credo valga la pena anche sottolinearlo. E per concludere il trittico invece dei racconti storici, ci parli anche di Murat. Però mentre Murat credo che lo conoscano quasi tutti, la bella Embriana penso la conoscano pochi, e te lo dice una campana che si è sempre ritenuta erudita, però...
Sì, il terzo racconto storico è un racconto fantastico, mentre gli altri sono più a tinte gialle. Questo è fantastico, c'è uno scontro tra Murat, che è stato pure re di Napoli per un breve periodo durante il decennio francese, che va fino al 1815, finisce con la caduta di Napoleone. Coincide con la caduta di Napoleone. Gioacchino Murat, che era il cognato dell'imperatore per aver sposato la sorella, diventa re di Napoli. È un re razionalista, perché è un re che viene dalla rivoluzione francese, e si scontra con le superstizioni del popolo napoletano. Lui ha un incontro, diciamo così, shock con un personaggio della superstizione napoletana, la bella Embriana, che poi non è altro che il nome tutelare della casa, rappresentato da una donna bellissima che appare spesso dietro le tende di una finestra. Dunque c'è lo shock in questo racconto tra il razionalismo e la superstizione.
E noi veramente vi consigliamo di leggerlo ugualmente, perché insomma siamo un po' avari di dettagli, ma Rosario veramente non può dirvi altro, altrimenti poi verrebbe anche meno la curiosità per il romanzo stesso. Poi, ahimè, il tempo è tiranno, però voglio ricordarvi che ci sono ancora i tre racconti che sono meno storici e che sono attuali, in cui ci sono tanti temi, c'è il tema della malavita, c'è il tema dell'ambiente, quindi la protezione dell'ambiente, in Olga, ok, sì. Esatto, e poi c'è l'ultimo, quello sulle torri di Vanvitelli, che insomma è quello invece proiettato nel futuro. E vale la pena veramente leggerli tutti, insomma, uno alla sera, in una settimana avrete veramente divorato anche il libro di Rosario. Rosario, noi siamo in chiusura per questa sera, però poi ci ritroviamo giovedì. E prima di salutarci, tu avresti un saluto, un commento, oppure a conclusione vorresti aggiungere qualcos'altro?
Io saluto dunque gli ascoltatori della radio e sarei onoratissimo se leggessero il mio libro, penso che sia gradevole, tutti gli sforzi sono stati fatti da parte mia per dare al pubblico un'opera fruibile e io direi, soprattutto per quanto riguarda i racconti storici, che divertendo si può leggere la storia, che altrimenti può essere barbosa in un libro di storia pura, un libro convenzionale. La mia è un'operazione un po' alla Dumas, che cercava di divertire la gente, ma non voglio dire istruendola, ma in ogni caso facendole conoscere la storia.
Rosario, noi ti ringraziamo, ricordiamo ancora Garibaldi è stato ucciso a Caserta ed altri racconti, edito da Giuseppe Vozza. Ti ringraziamo per la tua squisita disponibilità e ci ritroveremo tra due giorni in libreria per raccontare tutto ciò che non abbiamo potuto raccontare stasera. Un saluto.
Buonasera.
A presto.
Arrivederci.
Cari amiche, cari amici, eccoci qui ritrovati brussellando e questa è una delle ultime canzoni di Giorgia, che come sapete è una delle mie cantanti preferite e che riesce a mettermi sempre tanta allegria anche con questa canzone. Vi consiglio di ascoltare tutto quest'album, Il mio giorno migliore, veramente vale la pena, anche se magari qualche canzone è un po' triste. Infatti mi piacerebbe intervistare Giorgia e chiederle perché, chissà che non ci riusciamo uno di questi giorni. Come annunciato prima, il nostro graditissimo ritorno, graditissimo ospite di questa sera, Silvio Minieri, il quale ha preparato per noi anche una piccola sorpresa. Daniele è già al telefono con lui e intanto salutiamo Silvio e poi mandiamo in onda magari questo estratto che Silvio ci ha inviato qualche giorno fa, proprio in occasione della trasmissione. Silvio! Silvio!
Ciao, come stai?
Oh, benvenuto, bentrovato! Noi tutto bene, tu?
Anch'io, grazie, vi ascolto sempre. Mi fa piacere sempre stare con voi.
E noi siamo felicissimi di averti qui, nostro ospite, anche perché Brussellando è appena ricominciato, quindi insomma tu ormai sei uno dei nostri padrini e insomma serve anche ugualmente. Dai, padrino nell'accezione buona del termine, ovviamente. Allora,
no, ma io ne parlavo per evitare, diciamo, di essere, come dire, considerato un'autorità.
Allora, tra l'altro ci hai inviato un file qualche giorno fa, quindi magari prima di iniziare la conversazione di questa sera, certo, lo facciamo ascoltare anche i nostri amici all'ascolto.
Kde domov můj, vita e morte di Milena Jesenská. Prologo. Kde domov můj? Dov'è la mia casa? Prima scena. Fa freddo in questa baracca, qui nel campo di Ravensbrück, 80 chilometri a nord di Berlino, in questa primavera del 1944. Ma dove sono le altre internate? Dov'è Gretuska, la mia amata Margarete Buber-Neumann? Quando torneremo in libertà, scriveremo un libro insieme sui campi di concentramento. Le colonne dei prigionieri che marciano in uniforme, gli infiniti appelli mattina e sera, la degradazione degli esseri umani. tu racconterai agli altri la mia vita.
Silvio.
Ecco.
Grazie per aver voluto condividere con noi questo momento. Magari possiamo dirne qualche parola di più e spiegarlo meglio anche ai nostri amici ascoltatori.
Certamente, sì. L'idea di fare questo video, tra l'altro, che è un'idea data dai mezzi tecnologici nuovi, l'informatica, che rende possibile a chi è un autore di poter anche diciamo fare l'attore, il regista un po' attraverso questi videoclip. E quindi, oltre che un testo narrativo, andare anche diciamo in quella che è un po' un'interpretazione, una rappresentazione della storia che vuole raccontare. Certo, nei limiti dei minuti che gli consente il video e nei limiti dei mezzi delle immagini, comunque diciamo che soddisfa quelle aspirazioni di chi non certo. può fare il regista o lo sceneggiatore. E per quanto riguarda il contenuto, mm-hmm. Sesca, che è diciamo il soggetto protagonista di questo piccolo racconto narrato attraverso le immagini e con la musica, perché grazie diciamo a un'associazione culturale Penna d'Autore che ha sede a Torino e che mette a disposizione dei dicitori per chi voglia far interpretare le proprie poesie, e io avevo fatto interpretare questo testo, per cui è venuto diciamo questo video. E per quanto riguarda il personaggio femminile, che diciamo nella storia della cultura e della letteratura troviamo personaggi femminili di una certa caratura, sempre in numero minore, su questo personaggio di Milena Jeseská era stata attirata la mia attenzione sin dagli anni giovanili, quando leggendo Kafka tra i titoli troviamo le famose lettere a Milena. E chiaramente quando parliamo in letteratura di Kafka il personaggio è Kafka e non è certo Milena Jeseská. Però in anni più recenti io ricordo che c'era stata un'intervista fatta dal defunto Enzo Biaggi a una scrittrice di origine tedesca, Buber Neumann, che appunto espresse questa sua storia di amicizia contratta con Milena Jeseská in un campo di concentramento dove poi Milena era morta. E ha scritto anche un libro che è stato pubblicato in Italia, e anche di Milena Jeseská è stata diciamo pubblicata diverse storie, perché questa era una giornalista, è un libro intitolato Tutto è vita, e la sua storia che in cui narra anche diciamo le sue avventure di vita trascorse tra Praga e Vienna. Se vuoi io posso illustrare un po' la figura femminile, perché credo che meriti questo
assolutamente
di essere raccontato, perché una diciamo delle figure è un po' rappresentativa anche di un'epoca, interpreta proprio un dramma europeo in quel senso. E dicevo, quindi mi sono interessato, ho letto un po' questa vita di Milena Jeseská scritta dalla sua amica Buber Neumann, e ho letto i suoi libri, un po' leggevo i testi di Kafka e ho tratto materiale per farne un po' una sintesi dei suoi momenti principali della sua vita. Era una ragazza, figlia di un medico, diciamo, della buona borghesia praghese. Siamo nell'ex impero austro-ungarico sostanzialmente, e quindi c'è tutta quella cultura mitteleuropea che si rispecchia poi anche in altri autori. Noi parliamo della Vienna di Freud, della Praga di Kafka e di tanti altri autori di lingua tedesca, in cui in questa atmosfera culturale ritroviamo questo personaggio. Milena Jeseská quindi era un personaggio un po' atipico, ovviamente, per mettersi in luce come soggetto in una società letteraria, chiaramente doveva avere diciamo delle predisposizioni artistiche. Infatti aveva una vita anche un po' sbandata da ragazza, il padre l'aveva fatta rinchiudere in un ospedale psichiatrico sostanzialmente. perché da giovane, come tutti i giovani, questa si era messa con un musicista un po' spiantato, vivevano questa vita un po' bohemienne e rispetto a questi schemi chiaramente contrastavano con quella che era l'establishment praghese, che rappresentava la borghesia del padre proprio, su quella burocrazia imperiale dell'impero austro-ungarico di cui faceva parte anche la città. Poi lei era riuscita a liberarsi, a farsi liberare, e con questo marito Ernest Pollack era emigrata a Vienna. A Vienna conduceva una vita molto povera, priva di mezzi, e aveva iniziato a tradurre le opere di Kafka. Aveva iniziato una corrispondenza con Kafka, ecco da qui nascono le lettere a Milena. Si erano anche incontrati per pochi giorni a Vienna, avevano avuto una breve relazione sentimentale.
Ovviamente.
E poi diciamo Kafka era un po' scomparso dalla vita di Milena Jeseska, che era rientrata a Praga, e lì aveva conosciuto un'altra persona con la quale si era poi sposato e aveva avuto una figlia. Ed era rimasta diciamo in quella città, faceva la giornalista e chiaramente aveva delle idee che cozzavano un po' con quello che era il momento dell'invasione della Cecoslovacchia, poi del nazismo che oramai si stava spargendo per l'Europa. E quindi durante la guerra fu arrestata e internata in un campo di concentramento di Ravensbrück, ed era la scena iniziale del mio video, dove conosce questa Buber Neumann e dove poi muore. E l'amica gli renderà la testimonianza attraverso quel libro che ha scritto e dal quale io poi ho attinto il materiale per il video. Video che per chi ascolta, se ha interesse a diciamo volere ascoltare tutto, può ritrovare su YouTube, chiaramente digitando Milena Jeseska con l'accento sulla A.
Così.
Non si trova, sì, perché questo è il termine. Ecco, diciamo, mi sono trattenuto un po' a lungo sulla figura di questa donna che ha interpretato un periodo storico, che rappresenta diciamo tutti i drammi dell'occupazione nazista, della guerra, della deportazione nei campi di concentramento, e quindi diciamo sotto questo aspetto una figura sulla quale era già stata concentrata l'attenzione da altri autori che ne hanno fatto anche delle rappresentazioni teatrali, quindi diciamo io non sono il primo.
E quindi
nel mio piccolo fare questo video ho avuto sono riuscito finalmente a esprimere quello che pensavo e che avevo interiorizzato sulla figura di questa donna e sul suo aspetto di vita.
E che cosa bolle in pentola? Che cosa stai lavorando in particolare in questo? Da quando non ci sentiamo, che forse è passato un annetto, grosso modo, che cosa sta...
Proprio questo. Proprio di questo volevo parlarti. In effetti ultimamente, per chi era come me un autore che scriveva di libri che poi faceva editare in poche copie che rimangono nelle biblioteche, ultimamente forse anche perché diciamo non avevo una possibilità di impegnarmi in un progetto di una storia, allora mi sono concentrato su piccole storielline, che così, piccoli scenetti di divertimento che rappresento sul mio blog su internet.
Possiamo ricordarlo qual è?
Prego?
Possiamo ricordare magari il tuo blog, così in maniera completa da suggerirlo a quanti coloro?
Sì, silvio.minieri.it, www.silvio.minieri.it.
Quindi semplicissimo, silvio.minieri.it.
Nome e cognome.
.it.
Sì, magari si digita e si possono trovare quelle che sono, perché oggi io infatti volevo anche un po' parlare di questo. Il mezzo tecnico offre a chi vuole esprimere qualche sua idea sulla letteratura, anche altri temi di filosofia in genere, oggi il blog è politica. Invece sul campo della cultura io la devo per rappresentare, diciamo, mettere un po' una vetrina dei miei libri, dei romanzi che avevo scritto, di cui esistono soltanto poche copie, e quindi diciamo internet li rendeva sempre presenti e vivi. E poi invece ne ho fatto una serie, perché di post in genere ne entrano 5-6, dove avevo raccolto anche qualche impressione di viaggio, attraverso qualche viaggio, e avevo scritto così dei dialoghi dove dei personaggi discutono in maniera divertente su temi di storie magari di crimini, di storie di attualità, fantastiche ovviamente, che però rispecchiano un po' quella che è la realtà. Se uno apre la televisione italiana dalle 5 alle 7, la vita in diretta non fa altro che parlare dei casi diciamo di cronaca che sono stati alla ribalta in questi tempi. Allora io, prendendo un po' spunto da quelli, ho messo due personaggi a raccontarsi e a decifrare casi immaginari, ovviamente, però in maniera più umoristica, un po' per rifigurare la realtà in maniera meno tragica. Ecco, questo era quello che avevo scritto in questo periodo, in quest'ultimo anno, da quando non ci siamo sentiti. Cioè, non più racconti o testi di narrativa, ma testi che possono servire, come dire, anche da copione per essere rappresentati.
Beh, certo, un po'.
Prego?
Sì, dico, è sicuramente un modo un po', forse sicuramente più eclettico di concepire anche il racconto in quanto tale, che non è più soltanto un racconto, ma poi può prestarsi, come dicevi prima, a diventare un'opera multimediale.
Un copione per una sceneggiatura.
Esatto, esatto.
E questo aspetto, in effetti, se si legge la Poetica di Aristotele, noi già lo ritroviamo, però in chiave moderna, scrittori per esempio come Camilleri sono anche sceneggiatori.
Assolutamente.
Sono sceneggiatori e registi.
Assolutamente.
Perché infatti Aristotele dice che il testo sì può essere interpretato e acquista un diverso valore, però quello che è importante è anche il testo come narrativa e come scritto. Lui parla della tragedia, no? Tragedia che veniva rappresentata, che però viene scritta. Infatti la validità delle tragedie greche è proprio anche nel loro testo scritto. E questo mezzo, attraverso internet, quindi attraverso il blog, cioè, diciamo, si può usufruire di questa doppia chiave, cioè scrivere un testo narrativo e poi con la società letteraria a cui ero iscritto, la società culturale, avevo la possibilità di fare interpretare anche questi testi, diciamo, in maniera molto economica, ecco, anche come suggerimento per chi non ha mezzi e voglia fare un po' di letteratura più per un punto di vista culturale che non per un lato commerciale, questo discorso, perché raggiungere la vetrina dei libri
assolutamente
è un aspetto poi completamente diverso come proposito.
Silvio, ahimè, il tempo in radio, come sai, è tiranno, quindi ci dobbiamo salutare, però magari a conclusione un saluto, un commento, ancora un messaggio ai nostri ascoltatori.
Certo, allora io volevo dire questo, che effettivamente nella vostra trasmissione è proprio il desiderio, cioè il titolo, ecco, volevo fare un commento sulla trasmissione Bruxellando in gerundio, sul titolo che avete dato alla vostra trasmissione.
Assolutamente.
In gerundio, come dice la parola, indica qualcosa da fare, infatti voi parlate di agenda culturale.
Sì.
E allora è molto piacevole ascoltarvi.
Grazie.
Perché fa nascere il desiderio in coloro che vivono, e vivono magari anche all'estero, lontano, diciamo, da quelle che sono le loro città di origine, un'atmosfera culturale, quel passeggiare parlando e chiacchierando, che è il titolo della vostra trasmissione, un po' l'anima spirituale di quella che è la cultura, e che in definitiva da un po' colorisce il grigio di tutti i giorni.
Hai ragione, Silvio.
Volevo farvi il commento. Quindi qualche ora piacevole per quella vostra trasmissione indubbiamente deve essere per questo lodata. Ecco.
Sì, noi ti ringraziamo. Detto da te, poi ovviamente è un commento che ha tutto il suo valore. Però lasciamoci con una promessa. Ci risentiamo magari tra un paio di mesi, con più calma, e magari consacriamo proprio una puntata al nuovo modo di fare letteratura, con i nuovi strumenti che...
Il metodo della letteratura virtuale.
Sono assolutamente d'accordo, quindi magari col nuovo anno sicuramente ne riparleremo. Va bene?
Sì, senz'altro, ti faccio questa promessa e vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato nella vostra trasmissione, che è sempre molto brillante.
E noi siamo stati lieti di averti nostro ospite. Buona serata ancora e buona settimana. A presto!
Grazie, ciao, ciao a tutti.
Ed eccoci qui, finalmente siamo anche allo spazio per la nostra Fiordaliso. Io non so se tu ti puoi accontentare della mia sigla, ma se mi dici sì, ci posso provare.
Provaci!
Dai, Mari di in coro.
Librandolo.
Ecco, non mica male, dai, non mi lamento.
Ecco,
stasera faremo un impegno un po' particolare, perché... perché generalmente non stiamo parlando di biografie, per esempio io non ne leggo neanche tante di biografie, perché per qualche motivo pochi di essi mi convincono, mi interessano. Però siccome stavolta si trattava di Chopin, che invece è il mio compositore preferito proprio in assoluto, allora comunque avendo trovato questa biografia in un aeroporto, mi sono convinta e l'ho preso. L'ha scritto un polacco di nome Adam Zamoyski.
In inglese?
Il libro è in inglese perché probabilmente è stato tradotto.
È stato tradotto.
Sì, in italiano.
No,
volevo
dire, non è in polacco.
No.
Però sai, date le tue virtù linguistiche, sai, non sarei tanto stata stupita se tu mi avessi detto che lo leggevi in polacco, assolutamente, però per precisare
non esageriamo, è scritto in inglese e purtroppo il libro non è stato tradotto in italiano, anche se Adam Zamoyski si conosce in italiano, ho trovato qualche lavoro suo su ibs.it. comunque a me è piaciuto tantissimo leggerlo, magari perché infatti mi piace Chopin stesso. Perché mi ha riservato un sacco di sorprese, diciamo, sulla vita, ma anche la gente, anche sulla gente nella compagnia di cui Chopin ha passato la sua vita, diciamo. Cioè, una delle sorprese che mi ha riservato è che fondamentalmente Chopin era un dandy. Cioè, chi me l'avrebbe mai pensato che aveva una collezione di guanti inuguagliabili?
Cioè, bravo Chopin!
Però Chopin, perché non lo so, per qualche motivo nella nostra immaginazione, siccome Mozart è morto povero, ci siamo immaginati che tutti quelli che sono morti in tubercolosi, comunque c'erano tutte queste, diciamo, le tristi. No, cioè, sono miti, cioè è vero, cioè, Chopin è morto in tubercolosi, è molto malato e nella sua era, diciamo, non c'erano delle cure per questi problemi, però il fatto di essere malato non voleva dire né che lui era povero, né che aveva vissuto una vita, diciamo, chiusa o, o isolata, diciamo, nella sua tower, diciamo, torre di ivorio. E quindi questa era una delle sorprese. L'altra sorpresa era che era proprio un uomo da compagnia, cioè nel senso che amavano averlo in società perché aveva proprio un bel senso dell'umorismo, divertiva tutti con le sue imitazioni di altre persone, era uno che era riservato, molto, diciamo, con delle maniere molto raffinate e allo stesso tempo molto intelligente, capace di conversare, di comunicare, quindi era proprio un figlio dei salotti, se possiamo dirlo così.
Chopin era un romantico?
Allora, cioè, sicuramente la sua musica è proprio una musica per, diciamo, per l'anima, se possiamo dirlo così. E infatti quello che anche lui diceva nelle sue lettere di voler esprimere con la sua musica era davvero, era praticamente come se fosse il canto però sul pianoforte. Cioè un canto che è molto umano, che esprime tanti sentimenti, quindi è in un certo senso una traduzione di storie, diciamo, sul pianoforte, se lo possiamo dire così. E io penso che Chopin sia davvero unico in questa capacità, nella natura della sua musica. Purtroppo non sappiamo com'era nella sua interpretazione, però sappiamo che nella natura della sua musica ha comunque qualcosa che, cioè, non è nemmeno malinconia, perché lui ha una paletta molto, molto vasta.
Però è una malinconia piacevole.
È una malinconia piacevole.
Diciamoci, conosco poco di Chopin, quindi non sono un'esperta, però le poche cose, che, o forse le troppe cose che ho ascoltato, insomma, comunque quello che ho ascoltato è...
Lui era un grandissimo innovatore perché la sua musica si stacca, diciamo, da tutto il resto che succedeva attorno a lui. La sua musica ha dei passaggi difficilissimi, ma quando tu ascolti la musica sembra tutto di una leggerezza, di una coerenza, di una, non so, cioè la musica stessa è vive, ha la sua logica, ma dietro questa logica, questa bellezza, questa leggerezza, ci sono delle difficoltà tecniche ammirevoli. Quindi Chopin era un musicista molto apprezzato anche ai suoi tempi, dava anche un sacco di lezioni, per esempio dava delle lezioni, tipo 7 lezioni al giorno, cioè lavorava come un mulo, scusa. La maggior parte della vita ha vissuto a Parigi, dove ha trovato la sua seconda casa, è polacco, non so.
Come tanti d'altronde.
Come tanti d'altronde. E conosceva un sacco delle figure che si concentravano, figure culturali, musicali che si concentravano a Parigi in quei tempi, cioè incluso Liszt, per esempio. I due erano un po' rivali, diciamo, anche se erano di una natura completamente diversa. Cioè, una cosa, per esempio, un'altra cosa interessante da scoprire era che mentre Liszt, per esempio, ha trascorso la sua giovinezza da ragazzo miracolo, l'ha trascorso in concerti, cioè praticamente è stato sfruttato come adesso le attrici magari o gli attori che sono bambini, diciamo, che sono sfruttati un po' dalla loro famiglia, se possiamo dirlo così. Non è ovviamente
è cosa nota.
Però il padre di Chopin è stato fatto di un l'ha pensato diversamente, l'ha fatto studiare.
Vado in ora.
E siccome sono le ore 9, lo ribadiamo che invece il padre di Chopin era completamente, aveva un altro concetto di come doveva essere la giovinezza e che cosa doveva anche studiare Chopin, gli voleva dare l'opportunità di sviluppare modernissima, no? E praticamente l'ha obbligato di fare una scuola normale, fra virgolette, anche se il suo talento era ovvio sin da una età molto
quando
era bambino, praticamente sin da quando aveva 5 anni, era molto ovvio, diciamo. E comunque, quindi ha avuto una giovinezza normale, con delle estati in campagna, con degli studi, con dei compagni, quindi e comunque questa era una cosa insolita, diciamo, perché la musica era in quel periodo, diciamo, uno dei sostituti della TV.
Assolutamente, anzi la TV non era stata nemmeno ancora pensata, per fortuna loro.
Un'ennesima cosa che io non sapevo su Chopin era il fatto che lui era un grandissimo improvvisatore. Cioè, per esempio, lui generalmente quando andava in giro, per esempio in salotti, eccetera, quando lo convincevano di suonare, lui si sedeva e suonava per ben 2 ore improvvisando. E anche questa, cioè, ha anche dei pezzi musicali che hanno nomi simili, nel senso, si chiama per esempio Impromptu, che vuol dire che praticamente è come se fosse frutto di un'improvvisazione, di una cosa, diciamo, fatto al volo. Però non vi dico quanto mi sarebbe piaciuto essere là quando improvvisava per 2 ore.
Allora devi vedere Midnight in Paris.
Molto probabile che dovrò
devi vedere Midnight in Paris e capirai perché. Grande Woody Allen, lo consiglio a tutti voi che siete all'ascolto, vale la pena di vederlo.
E poi la parte della sua vita che magari si conosce di più è la sua vita con George Sand, la famosa scrittrice.
Posso farti un'altra domanda? Ma lui aveva un mentore, ha qualcuno a cui, un maestro, insomma?
Sì, lui aveva un maestro a casa che è completamente sconosciuto come nome, adesso non mi ricordo.
Ah beh, comunque, neanche, insomma, comunque, pure lui ha avuto un maestro, ecco.
Sì, ha avuto un maestro, ma ha avuto anche la fortuna che questo famoso maestro era davvero, lo lasciava libero musicalmente, cioè gli dava, diciamo, una struttura di base, però non cercava di influenzare il suo stile o il suo modo di interpretare la musica. E probabilmente è a questo suo approccio che possiamo, diciamo, ringraziare questa unicità e questa originalità di Chopin, che poteva esprimersi con tutte le sue forze. Quindi è comunque una giusta domanda: aveva un maestro, e aveva un maestro intelligente che non è da poco.
E l'allievo ha superato il maestro oppure no? Sicuramente sì.
Sì, cioè, davvero il povero maestro non si conosce neanche, cioè, mentre infatti il nome di Chopin suona conosciuto a tutti, anche quelli che d'altronde non sono così tanto appassionati della musica classica. Ma si chiamava Elsner, uno di loro si chiamava Elsner, e poi ce n'era anche un altro. Comunque, ritornando un po' alla sua vita pubblica, che praticamente sicuramente era discusso a Parigi almeno quanto oggi la vita di Angelina Jolie con Brad Pitt è discusso. Quindi ha vissuto, penso, 8 anni con George Sand, che per George Sand era un record, perché lei generalmente aveva delle brevi relazioni molto tempestose. E invece i due hanno avuto questo lungo periodo, che comunque ha avuto i suoi alti e i suoi bassi. Comunque anche questo era per me una sorpresa, i modi di George Sand, se possiamo dirlo così, perché George Sand era proprio una donna passionale, una donna anche che scriveva tanto, e una donna che anche si contraddiceva col tempo, se possiamo dirlo così. Cioè, un giorno scriveva una lettera passionale che diceva, diciamo, che dava l'impressione di una cosa, e poi 2 giorni dopo magari un'altra, altrettanto passionale, che diceva un'altra cosa.
Era un amante della luna, qua qualcuno la chiamerebbe in un certo modo. Scusate, io però avevo ancora un'altra domanda. C'è qualche pettegolezzo, qualche episodio che vale la pena rimembrare?
Pettegolezzo? No, Chopin davvero sembrava cioè proprio un uomo integro, se lo posso dire così. Magari è idealizzato, non lo sappiamo, non lo so se è idealizzato, se non è idealizzato.
D'altronde Stuomo non l'avrà potuto intervistare, quindi
ovviamente loro non poteva intervistarlo. E in più Chopin non era uno che scriveva tanto, quindi non scriveva tante lettere, non scriveva tante non scriveva un diario, mentre alla sua epoca un sacco di persone conosciute scrivevano, tenevano un diario, lui no. Scriveva poco alla famiglia, ci sono poche lettere che sono rimaste, quindi è molto difficile, diciamo, decifrarlo. Si decifra attraverso le testimonianze di persone che lo conoscevano ai tempi.
E Chopin è il suo vero nome oppure è un nome d'arte?
No, è il suo vero nome.
Ecco, non è che l'ha francesizzato andando a Parigi?
No, si chiama Friedrich Chopin.
Ok, no, sai, solo per essere sicuri, magari c'è pure qualche chicca invece sui nomi.
No, non c'è, eccetto che magari, cioè, loro discendevano, cioè la famiglia ha fatto un po' avanti e indietro fra la Polonia e la Francia. Quindi la famiglia ad un certo punto viveva in Francia, e allora che si è francesizzato il nome, però... Prima che Chopin nascesse, quindi non c'entra niente. E come pettegolezzi è difficile, perché generalmente lui esce dalle diverse descrizioni comunque come una persona, sai, una persona colta e rispettabile assolutamente. Cioè, per esempio, almeno secondo questo libro, secondo le fonti che Adam Zamoyski ha trovato, per esempio, la relazione fra Liszt e Chopin ha cominciato a deteriorare, perché Liszt si comportava in modo un po' dissoluto, diciamo.
Come tanti comunque. Ieri, oggi, domani, insomma.
Infatti, però
ci sono fil rouge, sai, ritornano nel tempo.
Cioè, Chopin, che aveva sicuramente tantissime occasioni, lui era piuttosto un gentleman, anche se, cioè, non ha sposato George Sand, non sto dicendo che era un angelo. Però non aveva questa, diciamo, questa cambievolezza.
Ha lasciato eredi?
No.
Che peccato, questo è un peccato. Non ha lasciato eredi.
Beh, è difficile lasciare eredi comunque, cioè, secondo me è davvero, cioè Chopin è uno di quelli che non ha nemmeno degli eredi chiari, chiarissimi nella musica, almeno secondo me no, cioè ha uno stile unico che non si ritrova, mentre con altri compositori uno può avere l'impressione che ok, riconosco l'era, diciamo l'età del pezzo musicale, perché è questo che un po' permane tutti i pezzi musicali di quell'epoca, diciamo c'è qualcosa di riconoscibile dietro. Con Chopin non ho questa impressione, in un certo senso è un po' distaccato dal
resta un genio, questo possiamo dire.
Sicuramente, almeno secondo me sì, sicuramente ci saranno persone a cui non piace.
Ne ho conosciuti alcuni.
tutto può succedere. Comunque è un personaggio anche interessante, quindi se vi capita.
Ricordiamo magari il nome dell'autore?
Adam Zamoyski.
Casa editrice...
Harper's Press.
Ah, quindi insomma, abbastanza nota.
Chopin, The Prince of the Romantics.
Vedi che c'è qualcosa allora di romantico.
Ma certo.
Assolutamente. Allora, cari amiche, cari amici, noi siamo alla conclusione anche di questa puntata un po' XL allargata di Brussellando, già che ne abbiamo avuto la possibilità. Ringrazio per la parte tecnica il nostro Dani M.
Grazie a voi.
Ringrazio la nostra Fiordalisa per questa squisita presentazione di Chopin. Vedi, invece dell'imbrangolo, perché non facciamo una cosa, magari ci alterniamo e parliamo proprio delle vite di grossi personaggi musicali, magari questa potrebbe essere un'idea.
Pensaci,
perché io istruzioni per l'uso. Noi salutiamo tutti voi che siete all'ascolto, tutti coloro i quali ci hanno ascoltato, tutti coloro che in macchina magari rientrano a casa, quindi state attenti e vi auguriamo un'ottima settimana. Maridì ai microfoni quindi vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo,
e noi ringraziamo Maridì.